Benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimana di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. Le differenze dei parmigiano reggiano, da quelli di pianura a quelli di montagna, da latte di vacche frisone o brune alpine, passando per quelli di latte bianche modenese e rosse reggiane. Ci siamo fatti raccontare una degustazione degli assaggiatori dell'ONAF per far scoprire le differenze che esistono nello stesso formaggio, in base ai luoghi di produzione e alle razze degli animali. I dazi di Trump danneggiano gli agricoltori statunitensi, anche se sono stati ridotti quelli verso la Cina. Per questo Washington ha dovuto stanziare sussidi ai coltivatori. Il mirtillo è diventato un frutto globale, disponibile tutto l'anno grazie a nuovi paesi produttori, come Perù, Cile, Messico e Marocco. Nelle storie agroalimentari, la recensione del libro Geografia del Gusto di Massimo Montanari, uno degli artefici della candidatura che ha portato all'iscrizione della cucina italiana alla lista UNESCO del patrimonio immateriale dell'umanità. Progetto Classese Agritech per rilanciare il pino nero nell'Oltrepò Pavese, dove la vitivinicoltura è in crisi da tempo. L'ERSAF e la Fondazione Riccagioa della Regione Lombardia puntano sull'editing genetico, le tecniche di evoluzione assistita, le TEA. Anche per il 2026 il Parlamento ha consentito in Italia la sperimentazione in campo aperto. Nel clima in vigna sentiremo com'è possibile distinguere all'assaggio un vino di qualità. Il belvedere sui giardini storici e sugli alberi è andato a Merano, la cittadina dell'Alto Adige. Ha costruito paesaggio e turismo grazie allo sviluppo del verde negli ultimi 30 anni. Alla scoperta dei differenti parmigiano reggiano, l'ONAF di Mantova, l'Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio, ha organizzato una degustazione verticale, una serata dedicata solo a questo cacio prodotto anche in questa provincia della Lombardia. Da quello di pianura a quello di montagna, da quello con latte di vacche frisone a quello di brune alpine, passando per quello delle bianche modenesi e delle rosse reggiane. Ci racconta i motivi di questa proposta Cornelio Marini, delegato dell'ONAF di Mantova.
Questa è un'idea che è venuta a me perché normalmente c'è una manifestazione che si fa a Mantova, che è Food and Science, un po' copia e incolla il Festival Letteratura ma messo nella gastronomia, dove un po' tutto l'innovazione viene presentata in questa manifestazione. Spesso e volentieri da una decina d'anni il consorzio del Parmigiano Reggiano mi coinvolge con le scuole e più di raccontare dalla terra alla stalla, ultimamente soprattutto le scuole di agraria viene presentata la diversità del DNA degli animali, perché l'alimentazione, il DNA dell'animale può creare caratteristiche completamente diverse, non solo per il quantitativo del latte, nel caso della frisona che c'è quasi sempre la gran parte in pianura, ma anche perché l'alimentazione che viene data in pianura oramai è quasi una dieta, hanno questo unifil che è perfetto per tutto il tempo dell'anno, invece quando andiamo sulla rossa e sulla bianca, che sono in condizioni pedemontane, lì c'è la possibilità di avere gli animali liberi anche per 5-6 mesi all'anno. Allora il formaggio comincia a cambiare le caratteristiche organolettiche. Se poi andiamo sulla bruna, che è considerato il formaggio parmigiano reggiano di montagna, dove c'è l'obbligo che gli animali vengano allevati oltre gli 800 metri, che la fienagione sia verde invernale sia raccolta oltre gli 800 metri, ma che soprattutto venga realizzato, stagionato e oltre 800 metri, ecco che lì si comincia a avere particolarità organolettiche diverse. E ora ci è venuta questa idea, noi come assaggiatori, delegazione di Mantova, e ho fatto l'anno scorso un corso di maestri, e allora ho voluto dare un quid in più di conoscenza sul mondo del parmigiano reggiano.
Iniziamo questo racconto della degustazione dei parmigiano reggiano da quello fatto con il latte delle vacche bianche modenesi, dette anche Valpadana. Sentiamo ancora Cornelio Marini, che è andato a prendere sull'Appennino modenese questo formaggio.
Siamo partiti dalla più delicata, che risulta essere un latte molto delicato, che è della bianca modenese o bianca valpadana, perché ha questi due nominativi: in Lombardia si chiama bianca valpadana, nell'emiliano invece bianca modenese. Ho ricostruito questa particolare animale che nel mantovano ha una storia molto importante, perché era una delle mucche che ha dato un contributo importante all'agricoltura, perché essendo un animale di razza bovina autoctona, autoctona proprio italiana, si potrebbe dire anche quasi podolica, aveva delle caratteristiche che ha eliminato addirittura l'allevamento del bue. Per il traino degli arate o dei rimorchi o degli spostamenti erano usati i buoi. Qua nel Mantovano invece la vacca bianca ha avuto la possibilità, proprio per la sua caratteristica, di essere un animale molto grande, potrebbe arrivare anche alle dimensioni di una chianina, e avere la possibilità di avere il lavoro, perché lo chiamavano qua in dialetto i contadini, mi ha detto: ma sì, parliamo della bianca valpadana, detto il vaccone, perché era una mucca molto grande, possente, ma soprattutto aveva la possibilità di dare lavoro. La produzione importantissima nei primi del Novecento era quella del letame, perché aveva un discorso di terreno che non era molto, qua è tutto terreno paludoso, tutto terreno di bonifica, il letame qua aveva un valore importante. Oltre che il lavoro, il letame, il latte, la carne, e una volta all'anno dava anche un vitellino. Allora al foro boario ha soppiantato i buoi, qua preferivano avere quelle vacche lì, che oggi ce ne sono ancora importanti allevamenti, perché c'è una fattoria Cornetti di Brescia che ne ha più di 1000, e anche i buoi, perché ha una carne straordinaria, ha una fibra sottile, molto più sottile della piemontese, dunque è una quasi carne interamente rosa. Noi l'abbiamo recuperata nel caseificio di Rosola a Verrucchia, è bio, potevo andarlo a prendere anche qua nel Mantovano, perché ci sono allevamenti anche qua di bianca valpadana, però non avevano i 36 mesi, allora siamo andati a prenderla a Rosola, che è l'unico che c'è oggi nel Modenese. Invece nel Mantovano ce ne sono 2-3, ma qua a 20 mesi, 24 lo vendono. Questo formaggio si è presentato con una caratteristica importantissima, che è quella, secondo me, dell'eleganza, cioè i profumi sono molto delicati, non esageratamente complessi, però importanti e persistenti, legati molto al latte bollito, al burro fuso. Massimo si spostava su una frutta secca, note anche fruttate legate alla frutta matura, alla frutta esotica. Questa era la caratteristica che aveva questo particolare parmigiano reggiano, forse legato anche al discorso bio, perché anche l'alimentazione è molto importante. Noi abbiamo abbinato ad un metodo classico, una rifermentazione di più di 50 mesi in bottiglia, ed è stato un abbinamento straordinariamente centrato. La nota di pane, la nota di crosta, di brioche di questo metodo classico ne ha fatto un abbinamento veramente straordinario. Proprio come inizio serata è stato una cosa meravigliosa.
Dopo il parmigiano delle vacche bianche è stato il momento delle frisone, le pezzate bianche e nere delle grandi stalle di pianura come nel Mantovano. Ci descrive la degustazione sempre delegato dell'ONAF di Mantova.
Siamo passati a quello della frisona, quello che è prodotto qua nel Mantovano. La frisona è un animale completamente diverso, è un animale che produce molto più latte, logicamente il latte ha una percentuale di grassezza e di caseina spalmato sui 40 litri di latte, allora la senti meno importante come latte, però qua c'è una produzione che è molto grande sul parmigiano reggiano, sulla frisona. Caseifici qua fanno 300-400 forme al giorno. Qualcuno arriva anche a 800, perché ci sono dei grandi imprenditori che fanno quantitativi enormi. Questo qua era sì delicato, ma aveva una caratteristica più importante, i profumi, mentre quelli erano più eleganti e molto delicati, questi invece erano un po' più importanti, che dopo devi trovare la stessa caratteristica anche in bocca. Mentre nella bianca abbiamo sentito profumi delicati più eleganti, in bocca abbiamo trovato un formaggio con una caratteristica uguale ai profumi, delicato, non esageratamente complesso, però piacevole. Invece nella frisona ti trovi i profumi un attimino più complessi, se in bocca ti trovi un formaggio un attimino più sapido. È sempre un formaggio elegante, però i 36 mesi qua si sente sentono un po' di più. La sapidità, una nota acida più elevata, a volte può sforare anche con una nota leggermente amara, cosa che invece nella bianca valpadana è rimasto un formaggio estremamente dolce. Invece qua abbiamo trovato delle caratteristiche sia al naso che palatali come sapidità e persistenza un po' più importanti. Sarà forse l'alimentazione, questo unifil, magari abbiamo cambiato animale, abbiamo cambiato stalla, ma abbiamo cambiato anche DNA. Allora lì abbiamo trovato delle caratteristiche un po' più importanti, forse anche meno eleganti, però più importanti a livello di sapidità e di persistenza anche palatale. Nell'abbinamento dei vini di questa cantina siamo passati ad un moscato secco. Ed è stato anche questo un'avventura palatale. Mentre abbiamo iniziato con un metodo classico, in questo caso la Chardonnay Pinot Nero, siamo passati dopo con la Frisona ad un moscato giallo delle colline moreniche, però vinificato secco. È stato anche lì molto piacevole perché un po' la grassezza, un po' la persistenza, il moscato è riuscito ad avvolgerla straordinariamente bene. Noi abbiamo fatto la serata perché c'era la cantina che aveva dei vini che potevano darci qualcosa nell'abbinamento.
Al Verzere di Leonardo lasciamo temporaneamente Mantova e il Parmigiano Reggiano per i mercati mondiali alimentari. Per le multinazionali del cibo queste sconosciute, Andrea Di Stefano ci racconta la crisi degli agricoltori statunitensi a causa dei dazi decisi dal presidente Trump. Neanche la rimodulazione verso la Cina ha migliorato la situazione. Sentiamolo.
L'accordo tra Trump e Xi Jinping per la ripresa delle relazioni commerciali, in particolare le esportazioni del comparto agricolo verso la Cina, non ha sortito gli effetti sperati. Quindi l'amministrazione Trump è stata costretta a varare un piano straordinario di finanziamento da ben 12 miliardi di dollari per gli agricoltori che stanno vivendo una delle crisi più violente dalla metà degli anni 80. Secondo gli ultimi dati, 160 imprese del settore hanno già depositato in tribunale i loro bilanci dichiarando fallimento, e questo è avvenuto nei soli primi 9 mesi del 2025 come effetto del crollo dei prezzi, in particolare della soia. Ricordiamo che le esportazioni verso la Cina valevano prima della guerra commerciale quasi la metà del mercato della soia per i grandi produttori statunitensi. Quindi il crollo delle vendite, ma ha portato con sé anche un immediato crollo delle quotazioni sul mercato interno. C'è un eccesso di soia che gli agricoltori non riescono a collocare sui mercati perché la struttura del commercio internazionale si è modificata e i cinesi si erano preparati in modo molto puntuale all'eventualità che con la nuova amministrazione si potesse scatenare una guerra commerciale che investiva la loro domanda di prodotti agricoli, di feed in particolare per l'allevamento. E così il Brasile ha raddoppiato le sue esportazioni di soia negli ultimi anni, e queste esportazioni sono dirette in particolare proprio verso la Cina, che ha rafforzato in modo molto consistente le relazioni con il paese sudamericano. L'asse dei BRICS sta quindi rispondendo in modo pragmatico ma anche molto efficace all'aggressione commerciale messa in campo dall'amministrazione Trump. Ricordiamo che oltre alla Cina proprio il Brasile è uno dei paesi che è stato colpito in modo più pesante dazi al 50% che sono stati introdotti da Washington e che poi l'amministrazione Trump è stata costretta in parte a sospendere o addirittura a cancellare per evitare il rischio di impennate sui prezzi alimentari all'interno degli Stati Uniti. Raccontavamo esattamente in un nostro contributo del fatto che l'amministrazione era stata costretta a rivedere i dazi sull'import, per esempio, della carne, dato che il prezzo della carne, che è uno degli ingredienti fondamentali dell'alimentazione statunitense, era cresciuto di oltre il 20% solo nelle ultime settimane. Ora, questo piano straordinario per gli agricoltori, che però gli stessi agricoltori, che lo ricordiamo sono tra i grandi elettori di Trump, giudicano non sufficiente e rivendicano, in particolare gli esponenti delle principali associazioni agricole, la necessità di ripensare fermare gran parte dell'industria di questo settore, visto che questi cambiamenti strutturali renderebbero le eccedenze di produzione del feed alimentare molto forti e durevoli nel corso degli anni.
Mirtilli tutto l'anno sugli scaffali dei supermercati, ma anche sui banchi dei mercati. Questa piccola bacca viola è diventata un frutto disponibile tutto l'anno in numerosi paesi del mondo, grazie a nuovi luoghi di coltivazione come Perù, Cile, Messico e Marocco. Sentiamo Alfredo Somoza.
Il mirtillo è uno dei quei casi, come l'avocado, come il mango, di boom del consumo di un prodotto a partire da mode alimentari globali. Prodotti che all'improvviso diventano di moda non in un determinato paese o contesto, ma nel mondo. Cioè che in tutto il mondo si chiede quel tipo di prodotto e lo si chiede in qualsiasi momento dell'anno. Basta un dato per capire cosa è successo col mercato di mirtilli, che ricordiamo fino a 20 anni fa era un mercato di stranicchia. Li consumava chi frequentava le zone di montagna, ad esempio, dove nasce spontaneamente, poi nella grande distribuzione in Italia lo si trovava a cavallo di Natale, quando di solito insieme ai frutti di bosco veniva importato dal Cile, punto. Questi erano i mirtilli disponibili, ad esempio, da noi. E nel 2008, infatti, si vendevano 200.000 tonnellate di mirtillo all'anno. Nel 2025 c'è la previsione per la chiusura di quest'anno di 2.150.000 tonnellate. E sono pochi i prodotti che sono cresciuti così, con una geografia del mirtillo che è radicalmente cambiata e che oggi vede in testa il Perù. Il Perù sta diventando uno dei giganti della produzione di, una volta si diceva primizia, adesso non lo sono più perché in realtà si vendono tutto l'anno, cioè di commodities frutticole, che è un termine che non esiste ma che rende l'idea, e soltanto in Perù nell'ultimo anno la produzione del mirtillo è stata del 42% e la produzione globale dei mirtilli è stata del 41%, quindi è un qualcosa di incredibile, anche perché i primi produttori di mirtilli non sono più quelle che noi sapevamo che avevano spontaneamente i mirtilli, perché la geografia del mirtillo vede, appunto, come dicevamo prima, in primo posto il Perù, seguito dalla Cina, ma la Cina ciò che produce lo consuma internamente, gli Stati Uniti, che storicamente sono un grande consumatore di mirtilli, è uno dei frutti che fa parte della colazione con poche fibre degli Stati Uniti, poi il Cile, che è un coltivatore tradizionale, il Messico, che non ha new entry, e poi la Spagna, la Polonia e il Marocco. Il Marocco anche qui comincia a affacciarsi su questo mercato, e la classifica dei primi paesi in testa vedono ancora il Canada e il Sudafrica. Quindi paesi dove c'è una tradizione del mirtillo come gli Stati Uniti o il Cile, e paesi dove il mirtillo è una novità assoluta come il Perù, la Cina, il Marocco o il Sudafrica. Il gigante della commercializzazione dei mirtilli è anche qui la compagnia Dole, la multinazionale Dole statunitense, che garantisce il rifornimento 12 mesi all'anno del mirtillo sugli scaffali di supermercati. Come può fare questo? Semplicemente calendarizzando il periodo del raccolto nei diversi paesi e nei diversi emisferi: Perù, Sudafrica, Cile, Marocco, Italia, Polonia, tutti hanno momenti diversi di maturazione o campagne di raccolto, e questo permette che il mirtillo, come tanti altri prodotti, non abbia più una stagionalità. Certamente ce l'ha, ma per il consumatore non ha più una stagionalità, nel senso che io in qualsiasi momento dell'anno troverò sempre quel prodotto fresco. È un effetto della globalizzazione, quello dell'eliminazione della stagionalità, a partire da uno sforzo di logistica e di un impatto ambientale bestiale, perché la maggior parte di questi prodotti, soprattutto i mirtilli, che sono prodotti con un alto valore aggiunto, ma anche col mercato dei manghi succede, vengono trasportati per via aerea, quindi un grandissimo impatto ambientale per poter garantire il prodotto sullo scaffale 12 mesi all'anno.
Alfredo Somoza ci spiega anche quali sono le varietà di mirtillo che hanno contribuito alla sua diffusione globale.
Le varietà che si coltivano in realtà non sono tante, perché negli ultimi anni prevale il mirtillo gigante americano, cioè quello che negli Stati Uniti chiamano blueberry, cioè quei mirtilloni, quelli più grandi di tutti, che hanno poco sapore rispetto a quelli che sono ad esempio i mirtilli che nascono spontaneamente da noi in Valtellina, sulle Alpi. Questo è il mirtillo gigante americano, ha il vantaggio che ha le bacche più grandi e produce tantissimo. L'altra varietà che va per la maggiore è il mirtillo siberiano, che matura natura prima, ma in realtà poi quelle che prevalgono nei supermercati, quelle che compriamo noi, sono tutte ibride lavorate negli Stati Uniti, la Duke, la Blue Crop, Legacy, Liberty, cioè ognuna di queste ha anche una maturazione diversa e per questo motivo servono allo scopo di garantire la stessa merce durante tutto l'anno, anche se poi in realtà si tratta di varietà diverse. Ovviamente tutto ciò è giustificato dai consumi che sono in forte crescita, specialmente in Europa e in Italia, soprattutto perché c'è una grande disponibilità al supermercato e costano meno che in passato, ma tra il 2020 e il 2024 l'Italia ad esempio ha raddoppiato il volume acquistato dalle famiglie, quindi il mirtillo è entrato a far parte dei prodotti del reparto ortofrutticolo che gli italiani comprano, e comprano non più per un'occasione come potevano essere le feste di Natale, ma per l'utilizzo come frutta, soprattutto da quando è cambiata anche la colazione italiana, una frutta che si presta molto anche ad essere miscelata con lo yogurt, anche per le sue dimensioni, il fatto che non c'è da perdere tempo con sbucciarla, ma si consuma così come viene proposta nel supermercato. Quindi mirtillo, qual è la ricaduta principale? La ricaduta è quella di tipo ambientale. I paesi, i grandi produttori, i grandi esportatori sono paesi che presentano già delle grandi criticità per via di altre produzioni intensive, ad esempio il Perù è un paese che è massacrato dalle asparagi e ultimamente anche delle avocado, adesso si aggiungono anche i mirtilli, c'è un grande paese agricolo il Perù nel quale praticamente non si produce più nulla da mangiare in loco, ma tutto il terreno agricolo disponibile man mano passa alla coltivazione per l'esportazione. Lo stesso si può dire del Messico, che è il quinto produttore mondiale di mirtilli, paese nel quale i lime e l'avocado hanno già causato seri problemi perché lì in più c'è la criminalità organizzata che espropria terreni e sfrutta la manodopera, utilizzando tra l'altro anche prodotti dell'agrochimica vietati altrove. Sono i tipici problemi delle commodities che conosciamo in tutto il mondo. Il mirtillo, come tanti altri, tra l'altro, poi si concentrano in pochi paesi. In questa geografia delle commodities ricordiamo che buona parte in America Latina, ma l'altra parte importante è in Africa, continente dal quale arriva una buona produzione del mercato dei manghi e poi soprattutto ovviamente il cacao, perché i principali produttori di cacao si trovano in Africa. Il mirtillo è diventato questo oggi, da frutto non dico esotico ma comunque di nicchia da consumare in particolari occasioni, a frutto globale che si trova 12 mesi all'anno e sul quale hanno messo le mani le multinazionali, una realtà che fino a 20 anni fa era sconosciuta, c'era un frutto che sfuggiva totalmente alla grande distribuzione.
Diventiamo glocali con le storie agroalimentari di Paolo Ambrosoni, che recensisce Geografia del gusto di Massimo Montanari, uno dei protagonisti che ha contribuito all'iscrizione della cucina italiana alla lista UNESCO del patrimonio immateriale dell'umanità. Vale la pena leggere un passo della motivazione. Pratica culturale vivente fondata sulla valorizzazione delle materie prime, sul rispetto della stagionalità e sul ruolo centrale della convivialità. Un patrimonio che si rinnova quotidianamente nelle case, nelle scuole, nei mercati, nelle comunità locali, grazie alla trasmissione intergenerazionale dei saperi e delle ricchezze culturali delle tradizioni territoriali. Sentiamo adesso la recensione di Paolo Ambrosoni.
Geografia del gusto. Un viaggio in Italia tra i paesaggi del cibo, di Massimo Montanari, Touring Club Editore 2025. Massimo Montanari è professore emerito all'Università di Bologna. Ha fondato il Master in Storia e Cultura dell'Alimentazione ed è autore di numerosi testi di storia e cultura alimentare. Il libro accompagna il lettore attraverso 14 brevi capitoli in un viaggio, come suggerisce il sottotitolo, tra i paesaggi del cibo, tra natura e cultura, dove la natura, come la citazione iniziale di Leopardi, è artificio creato dall'uomo nel tempo. Un'evoluzione ben raccontata, come Montanari ricorda, da Emilio Serini nel suo testo pionieristico e fondamentale sulla storia del paesaggio agrario. Dalla geografia dei paesaggi del cibo ai ricettari delle corti, percorrendo una sorta di cordone ombelicale che collega i territori, affrontando la sfida di dare forma ad un'ipotetica cartografia della cucina italiana, che Montanari ritiene frammentaria, tanti quanti sono i diversi territori, che al massimo si possono accomunare a livello regionale. Un agile libro, quasi un manuale, che accompagna chi lo legge in un viaggio nelle diversità della penisola, difficilmente assimilabili in un'immagine di unicità. Con rigore storico racconta fatti e avvenimenti che diventano cultura, ridimensionando stereotipi legati alla cucina italiana. Un percorso che analizza con carattere storico e geografico il ruolo delle città e il rapporto tra città e campagna, Considerata la varietà del paesaggio italiano, che è stato ed è la premessa ai prodotti e alle ricette della cucina, è possibile parlare di un gusto italiano? Attraverso gli scritti di Bartolomeo Stefani, cuoco bolognese alla corte dei Gonzaga, o di Ortensio Lando, scrittore milanese del Cinquecento e autore di quella che può essere considerata la prima guida enogastronomica italiana, o ancora dei ricettari di Maestro Martino, cuoco che operò a Milano, Roma e Napoli, o di Cristoforo da Messisbugo o Bartolomeo Scappi, fino ad arrivare a Pellegrino Ortusi, tanto per citare alcuni dei riferimenti che fa Massimo Montanari, collegando da storico i fatti e accompagnando nella complessa storia della cucina, che forse era stata italiana prima dell'unità e dopo si è scoperta cucina regionale, unificata dei territori in quel legame ombelicale che li accomuna. Montanari ci ricorda che, da quando si parla di cucina, i confini sbiadiscono. Montanari ci ricorda anche che, quando si parla di cucina, i confini sbiadiscono, le culture si incontrano, perché le frontiere alimentari sono molto più mobili e che la ricchezza della cucina italiana è tale per la ricchezza dei paesaggi e perché la cucina si nutre di scambi, prestiti e contaminazioni. È storia di associazioni alimentari. È possibile quindi denominare l'origine, come la legislazione fa per tutelare i prodotti territoriali? Un aspetto interessante che Montanari analizza è il rapporto città-campagna. La produzione è prevalentemente rurale, mentre poi le denominazioni di tutela sono appannaggio delle città, anche se poi nella contemporaneità, territorio e stagionalità legati alla campagna sono elementi di tendenza, anche in contesti urbani, a contrastare una crescente omologazione del gusto. Un rischio che Montanari indica è che il prodotto tipico nasce e rinasce là dove il turismo lo impone. La ricerca della tradizione ha il sopravvento sul mondo reale. Concludendo, l'invito è a riportare l'attenzione sull'importanza della conoscenza come strumento di autodifesa dall'omologazione e dal conformismo, invitando ad attraversare ed osservare i paesaggi, insieme di storia, geografia, ambiente e società, che sono il fondamento della cultura gastronomica, così da ricostruire il legame tra l'uomo e il cibo. Un'agile lettura che, attingendo anche ai riferimenti bibliografici e agli studi citati in calce al testo, può stimolare un approfondimento. L'auspicio finale di Montanari è che si riesca a trovare un modo convincente per disegnare l'Italia gastronomica, a cartografare la cultura. Geografia del gusto, un viaggio in Italia tra i paesaggi del cibo di Massimo Montanari. Touring Club Editore 2025, 94 pagine, 16 euro.
Il Verzere di Leonardo torna dopo la pausa.
Steady,
Torniamo ai Parmigiano Reggiano e alla degustazione dell'ONAF di Mantova. Questa volta Cornelio Marini ci descrive l'assaggio di quello fatto con il latte delle vacche rosse reggiane.
Dopo siamo passati a quello che si dice qua da noi che sia la mamma del parmigiano reggiano. Qui andiamo già nella zona pedemontana sia di Reggio che di Modena che di Parma, perché anche in Parma usano le reggiane. Qua abbiamo trovato innanzitutto un formaggio che alla vista, mentre i primi due erano abbastanza bianchi e uniformi, invece con la reggiana abbiamo trovato che il colore dalla crosta al cuore leggermente cambiava, non era uniforme, tendeva a delle espressioni di giallo carico paglierino e giallo un po' scarico, e il colore non era perfettamente uniforme, ma forse è proprio una caratteristica della razza reggiana, che avendo anche lì una riduzione di latte importante, si va a massimo 20 litri al giorno, cioè ora c'è più grasso, più caseina, più proteine nel formaggio, poi dopo alla fine si sentono nella stagionatura. Questo qua è un allevamento delle vacche rosse della zona di Reggio Emilia, di Bibbiano, che sarebbe la culla del parmigiano reggiano, ci ha dato caratteristiche molto importanti a livello immediatamente di colore, ma anche di profumi, e quei profumi sono diventati veramente importanti. Le note non erano più di latte bollito, di panna, ma di un burro fuso piuttosto roux, piuttosto importante. Le note legate poi alla fienagione, legate anche alle note di animale, erano molto presenti e persistenti, ma soprattutto c'era una nota anche in questo caso di un frutto dolce acido che era l'ananas, che aveva questa caratteristica particolare il formaggio della reggiana. Arriva nella rossa questa nota presente di brodo di carne. Dobbiamo sempre pensare che sono piccole produzioni, non di grandi entità, ma dove nella forma, sulla faccia viene messo la firma di Matilde di Canossa, tanto per dire, di questa lettera che è stata trovata all'abbazia di Amarola legata al formaggio, alla richiesta della contessa di questo particolare formaggio, fatto dai benedettini, non come si dice in giro dai circestensi. Si è trovato delle caratteristiche organolattiche molto più complesse. L'unica cosa che aveva è che qualcuno percepiva l'amaro, qualcuno non lo percepiva, però era un formaggio che dava un senso proprio di piacevolezza, e noi in questo caso l'abbiamo abbinato con un taglio bordolese, perché sui colli mantovani delle colline moriniche viene usato i vitigni internazionali Cabernet e Merlot, vengono assemblati, magari sono vendemmie tardive dove c'è un po' di concentrazione non esagerata, con il rosso saline, lo chiamano così per un particolare appezzamento su queste colline moriniche, che è andato ad abbinarsi molto bene con un formaggio complesso come il formaggio della reggiana.
Eccoci al quarto e ultimo parmigiano, quello fatto con il latte delle vacche brune, ritenuto il più pregiato. Sentiamo sempre il delegato dell'ONAF di Mantova.
Abbiamo continuato con la bruna alpina, questa arriva dalla tenuta di Gainago in Val Serena, dai Marchesi Serra, anche loro lavorano molto bene. Qua parliamo di un grasso che arriva quasi al 2,5%, molta più concentrazione, un formaggio che si presenta con una bellezza agli occhi perché è tutto perfettamente uguale, tende sì ad un colore, a un giallo paglierino non carico ma presente, uguale dalla crosta al cuore, e soprattutto con dei profumi straordinari proprio dati sia dal DNA dell'animale e sia anche dal foraggio della montagna, perché considerato che vengono allevate queste brune oltre gli 800 metri, allora il foraggio lì dell'Appennino ha veramente delle caratteristiche. Qua riesce a fare un bel cotico, come si dice, che può dare un prodotto perfetto per tutto l'anno, e al naso logicamente premia tantissimo, perché le note lattiche, le note vegetali, le note fruttate sono molto presenti, e percepibili. Arriva nella bruna questa nota presente di brodo di carne. Perfetto, questo io adesso non mi spingo all'umami, ma la nota di brodo di carne è veramente il loro riconoscimento più importante. La nota di un leggero stallatico che nella bianca e nella frisona non abbiamo sentito prima, ma qua invece l'abbiamo percepito perfettamente, con questo equilibrio di dolce, salato, acido e una nota quasi impercettibile di amaro, ecco, è quello che un po' tutti hanno sentito e gradito. Qua logicamente però la grassezza aumenta perché c'è più concentrazione di caseine, di proteine, e in bocca le percepisci anche se sono passati 36 mesi, ma per noi poteva essere anche un formaggio novello, cioè si poteva senz'altro portare a stagionature molto più elevate, proprio dovute anche alla grassezza prodotti da queste razze straordinarie. La cosa straordinaria che le signore presenti ne hanno percepito prima che gli uomini, questa è stata una bella soddisfazione per noi che abbiamo presentato questi formaggi, che le donne hanno percepito molto più rapidamente quelle che sono le caratteristiche del formaggio prima degli assaggiatori maschili, tanto per dire come ci si può spingere nella degustazione guidata di queste serate. E l'abbinamento, qua siamo andati su un vino molto più importante. Questo era il Vigna Magrini, un vino, anche questo un taglio bordolese, però molto più carico di Cabernet, c'è un'aggiunta anche di Cabernet Franc, e questo sta nelle botti, nelle barrique magari un po' più tempo che nel precedente Saline, che invece sta nei Tonon. Ecco, allora qua la carica, l'intensità organolettica di questo taglio bordolese è molto più presente e si abbina bene, perché quel tannino che riserva nel bicchiere si abbina alla grassezza del formaggio. Dunque, l'ultimo formaggio che hanno presentato è quello che alla fine ha raccolto un po' tutte le caratteristiche anche dei formaggi precedenti, perché sia come colorazione, come profumi, come persistenza in bocca e come parte gustativa, è quello che ha dato più soddisfazione. Logicamente è anche quello più caro che abbiamo acquistato per questa serata, però ci ha premiato la bocca e il piacere di essere andato a ricercare fino alla tenuta di Gagnago.
Dalla serata dei Parmigiano Reggiano di Mantova è emersa la diversità dei territori, i terroir, come in francese si definiscono quell'insieme di aspetti di produzione, clima e cultura che contribuiscono alla realizzazione di un alimento. Sentiamo ancora Cornelio Marini.
Importanti nella loro caratteristica, perché hanno dato un'espressione di tutto quello che poteva essere soprattutto il territorio. Questo per noi è molto importante, perché trovare il territorio nel formaggio, chi ha un attimino di attenzione, di pratica degustativa, riesce a trovarlo, e questo è un grande piacere. Noi non siamo andati però a contaminarli con magari un terzo elemento, che può essere una confettura, può essere un miele, una mostarda. No, li abbiamo tenuti proprio in purezza, ed è stato un grande piacere, perché dopo, se cominci a metterci qualcosa, e spesso e volentieri capita, ecco, che ci aggiungi solo per il piacere di aggiungerlo, ma averli assaggiati in purezza è stata una grande sorpresa, ma ha premiato tantissimo le palatabilità.
Formaggi da mangiare da soli o anche da usare in cucina?
Io non mi spingerei ad un 36 mesi da usare in cucina, perché prezzo e l'utilizzo, mi spingerei più per usare in cucina di un 24 mesi. Però per una serata importante tra amici o anche per le feste, dove il detto lombardo, ma penso che sia quasi diventato italiano, de che la bocca le mie stracca se non la sa la vacca, se non si finisce un pranzo importante con una scaglia di formaggio.
Al Verzere di Leonardo raccontiamo ora il nuovo tentativo della Regione Lombardia di rilanciare la vitivinicoltura in Oltrepò Pavese, alle prese con il fallimento della principale cantina sociale, Terre d'Oltrepò di Casteggio e Broni. L'ERSAF, l'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo e Forestale, e la Fondazione Riccagioa di Torrazza Coste hanno iniziato il progetto Classese Agritech. Si tratta di un'iniziativa per sostenere il vitigno Pinot Nero e la nuova denominazione dello spumante metodo classico deciso dal Consorzio di Tutela Vini Oltrepò Pavese. saranno sperimentate le VTTEA, tecnologie di evoluzione assistita. I nuovi sistemi di miglioramento genetico con immissione di DNA della stessa specie o manipolazione di quello esistente. Una tecnologia avversata dagli agricoltori dell'ARI, l'Associazione Rurale Italiana, Federbio, Slow Food e Greenpeace. Sentiamo Fabio Losio, presidente di ERSAF e Fondazione Riccagioia, di seguito la professoressa Daniela Fracassetti dell'Università Statale di Milano e Filippo Navelli dell'azienda vitivinicola Ballabio di Casteggio.
Far conoscere il metodo Classese e poter promuovere anche le nostre tecnologie che oggi stiamo valutando di portare avanti nei prossimi mesi all'interno del sito di Riccagioia. Il progetto Classese nasce dal territorio dell'Oltre Po Pavese per rilanciare quello che è il Pino Nero. Pino Nero che noi all'interno della nostra azienda, quindi della Fondazione Riccagioia, abbiamo in larga scala. L'idea sarà quella di espiantumare i vecchi vigneti e piantare nuove piante con particolari fondamentali genetici che potranno migliorare l'adattamento al cambiamento climatico.
Il progetto Classese si pone l'obiettivo di perfezionare la produzione del vino spumante Classese mediante nuove strategie da applicare in vigneto, nonché dell'analisi dei dati ottenuti dalle uve, dai mosti e dai vini. Con questo progetto l'output principale che sarà ottenuto riguarderà la produzione di vini spumante mediante protocolli di vinificazione che saranno messi a punto durante il progetto affinché nel lungo periodo gli enologi possano disporre di linee guida che consentano di mantenere la qualità del prodotto e una affermazione del prodotto stesso nel mercato locale, ma anche a livello nazionale ed internazionale. Quando l'uva arriva in cantina, l'obiettivo principale dell'enologo è quello di capire come gestire il processo di vinificazione in funzione delle caratteristiche dell'uva che viene prodotta e soprattutto nello scenario che stiamo vivendo con un cambiamento climatico di enorme impatto, non possiamo più applicare dei protocolli di vinificazione che erano applicati 20 anni fa, nonché pensare di applicare lo stesso protocollo tutte le annate, perché ormai ogni nata a sé. Quindi la tecnologia e l'enologia in questa direzione hanno proprio l'obiettivo di essere applicate specificatamente in funzione dell'annata che stiamo vivendo. Nel progetto le tecniche di manipolazione genetica che sono applicate in realtà non portano alla produzione di OGM che, ricordiamo, in Europa non è consentita, pertanto dal punto di vista della salubrità e della sicurezza dei vini che vengono ottenuti non ci sono problematiche di questa tipologia.
Comporta la valorizzazione del Pino Nero, metodo classico, prodotto in Oltre Po Pavese. Ha una cantina di microvinificazione ai terreni che possono essere impiantati a Pino Nero con vari cloni di sperimentazione, ha le cantine dove possono essere stoccate le bottiglie di metodo classico, quindi ha la possibilità di creare questa filiera di produzione per poter dimostrare a tutto il territorio, a tutta Italia, a tutto il mondo come si può produrre il Pino Nero metodo classico, chiamiamolo Classese.
Il progetto Classese Agritech di ERSAF e Fondazione Riccagioia prevede anche di usare sensoristica digitale per monitorare il terreno e le piante e quindi adattare irrigazione e trattamenti. Sentiamo il direttore del Consorzio Tutela Vini Oltre Po Pavese, Riccardo Binda, e a seguire Alessandra Bonetti, amministratrice delegata di Rural SPA del gruppo BF, il principale polo agroindustriale italiano.
Come consorzio siamo molto contenti in quanto il territorio ha tanti problemi, ma sicuramente tra questi non c'è quello della mancanza e del sostegno delle istituzioni che sono sempre stati presenti nel supportarci anche nei momenti più difficili, e di questo ringraziamo ERSAF anzitutto, ma anche Fondazione Riccagioia per essere nostri partner e per aver condiviso quella che è una visione votata quasi ad unanimità da tutti i produttori, che è quella del Classese, quindi di trovare un modo e una definizione univoca per valorizzare quella che è probabilmente la più grande eccellenza dell'Oltre Po Pavese, che è il Pino Nero per la base spumante a metodo classico. Il ruolo del consorzio in questo progetto sarà quello di raccogliere tutti i dati che verranno dal campo per andare a costituire una pubblicazione a uso e consumo soprattutto dei produttori di carattere tecnico e che di anno in anno racconti le scelte agronomiche di cantina più opportune per realizzare la qualità più alta possibile dai nostri vini.
Non possiamo che essere entusiasti di come sta andando l'iniziativa Fondazione Ricca Gioia, che ha consentito di rianimare, di far attivare quell'energia che già esisteva a livello territoriale e locale e che anche in occasione dell'identificazione del metodo Classese consentirà agli attori del territorio di esprimersi su qualcosa che fa parte della propria storia, ma soprattutto che viene proiettata nel futuro. Come Rurola continuiamo nel nostro contributo di portare la parte di tecnologia all'avanguardia e di sperimentare ciò che insieme alla ricerca deve comunque dare una risposta alle esigenze di mercato. La combo con l'ente pubblico che ha alte missioni, che crea le condizioni laddove il mercato ancora non è maturo, consente di avere queste situazioni come quella della Fondazione Ricca Gioia, che consentono di avere a disposizione un laboratorio non soltanto tecnologico, ma anche di convivenza tra diverse tensioni, l'equilibrio economico e le modalità di gestione altamente performanti tipiche del partner privato, con la visione di lungo periodo e la capacità di fare sintesi dei fabbisogni di un territorio tipico dell'ente pubblico. Rurol per sua natura nasce con l'obiettivo di collaborare con gli enti pubblici non solo in una logica di fornitura, ma anche e soprattutto una logica di partenariato. La nostra missione è di creare le condizioni adatte allo sviluppo della tecnologia in agricoltura e nell'agroindustria, occupandoci della federazione di reti di dati e andando a portare le nuove tecnologie, ci spinge in una naturale creazione di sistemi che facciano convergere interessi comuni con le adatte sinergie e competenze.
Lasciamo le TEA, le tecniche di evoluzione assistite che approfondiremo più avanti, ma non il vino. Nel clima in vigna, Marco Chiappa, tecnologo del Dipartimento di Economia dell'Università Statale di Milano e sommelier AIS, ci descrive come si può riconoscere all'assaggio un vino di qualità.
Valutare un vino di qualità semplicemente degustandolo non è sempre facile. Anche se i sommelier professionisti si allenano a degustare alla cieca, ovvero senza avere nessun'altra informazione per valutarlo, se non quello che sentono col proprio naso e con la propria bocca, il modo in cui ciascuno di noi valuta un gusto rispetto ad un altro può essere molto differente, anche perché il gusto si forma attraverso esperienze, abitudini e cultura che sono diverse in ciascuno di noi. Ogni qualvolta un sommelier esperto valuta alla cieca molto positivamente un vino di basso costo o molto malamente un vino di maggior qualità, la conclusione che alcuni ne traggono è che in realtà non esista una reale differenza tra un vino pregiato e un vino economico. La realtà però è un po' diversa. Chi degusta, per esempio, può non essere stato pienamente a suo agio nel descrivere con sincerità quello che stava bevendo, per gentilezza o perché è stressato da un contesto che non lo ha messo a suo agio. Occorre considerare inoltre che a determinare il prezzo di un vino concorrono molte variabili, che non si esauriscono nei costi di produzione o nel gusto, ed hanno a che fare anche con la storia, con la rarità, con la notorietà, con l'affidabilità. Tuttavia, distinguere alla cieca un vino semplice da un vino più complesso e di maggior qualità, in assenza di distorsioni come quelle alle quali abbiamo fatto cenno, è in genere non solo un esercizio che un sommelier professionista difficilmente sbaglia, ma anche abbastanza semplice e alla portata di tutti con un po' di allenamento. Il primo passo per riuscirci è provare a degustare due vini, o anche di più, avendoli entrambi davanti in due distinti bicchieri e sorseggiandoli alternativamente, come si fa nei corsi di degustazione o nelle rassegne dedicate al vino. Con la guida di un esperto diventerà sempre più facile, con questo metodo, capire cosa distingua un vino da un altro, anche se poi, presi singolarmente a distanza di tempo, non sempre sarà altrettanto semplice cogliere alcune peculiarità o ricordare alcune differenze. Un segreto per chiudere, tra i tanti indicatori di qualità del vino, concentratevi sulla complessità dei profumi, sull'armonia tra quelli che sentite al naso e quelli che avvertite in bocca e sulla loro persistenza in bocca dopo averne bevuto un sorso.
Ci spostiamo a Merano per il belvedere sui giardini storici e sugli alberi. L'agronomo Daniele Zanzi ci racconta i parchi e il verde della cittadina dell'Alto Adige.
È una cittadina perché conta 40.000 abitanti, a cui io sono molto affezionato, non tanto perché ho fatto il servizio militare, ma dopo per motivi professionali e di ispirazione. Io penso che ogni paesaggista, agronomo, botanico, amministratore pubblico o anche un semplice amante del verde dovrebbe essere stato almeno una volta nella sua vita a Merano, perché ne trarrebbe un conforto e un'ispirazione. La reazione contrastante però potrebbe anche essere di sconforto se paragona quello che vede normalmente in giro per l'Italia, vede e si interfaccia in questa cittadina. Merano è stata definita la piccola Europa di Tata, frequentata e amata da reali, prima fra tutti la mitica imperatrice Sissi. C'è il parco Sissi a Merano con la statua bianca di Sissi, ma anche da gente come Kafta, Rilke, Erza Pound, tutti personaggi che hanno abitato, hanno anche acquisito dimora, ma è famosa soprattutto perché è la città di Sissi e dei tedeschi, quali venivano dopo le Alpi a Merano, il primo borgo con clima mite, quindi nel Liberty ha avuto una stagione di sviluppo enorme. Per dare dei numeri, a Merano abbiamo 18 km di passeggiate botaniche, quindi una mezza maratona, 16 ettari di parchi cittadini, una sequela ininterrotta di giardini privati, grandi e piccoli, con dimore Liberty e moderne, un giardino botanico, il giardino di Traunendorfer, tra i più importanti d'Europa, che danno a questa piccola città la sensazione di alberi e verde con frammezzo di abitazioni in un viceversa. Io a Merano mi ricordo 30 anni fa quando ci ritrovammo attorno a un tavolo, io, il sindaco, la direttrice delle aziende autonome di soggiorno e il compianto e mitico dottor Francesco Decembrini, un agronomo, un italiano capitato lì per vie familiari di occupazione durante il ventennio, ma rimasto lì a Merano, che letteralmente fu l'anima verde di questa città, che trasformò Merano. E ci trovammo lì, la considerazione fu questa: Merano è indubbiamente una città turistica, nel senso che ha tanti turisti allora, 30 anni fa, ma in gran parte erano turisti tedeschi che venivano e non facevano un'economia cittadina. E da militari, allora c'era un contingente di 5.000 truppe d'occupazione, tra cui anch'io, che nel giorno del giuramento arrivavano i nonni, i papà, le fidanzate, le zie, e mangiavano un panino lì e poi scappavano. Si decise allora di investire sull'ambiente, perché l'ambiente era la caratteristica della città, quindi da qui il potenziamento delle passeggiate botaniche. Ricordo che a Merano c'è favolosa la passeggiata Tappinner, che prende nome da un medico, fece questo percorso botanico convinto che il verde fosse una cura per le persone, quindi verde terapeutico. Abbiamo la passeggiata invernale, la passeggiata estiva, la passeggiata bellissima lungo il Passirio con dei monumenti di pioppi enormi e la passeggiata Gift dei Poeti, dove ci sono riportati i versi di tutti i poeti che soggiornarono a Merano. Quindi l'impressione che si ha è anche di alberi ben curati, lungo i viali abbiamo platani maestosi, non rovinati da potatura. La gente è abituata nel suo DNA a convivere, ad apprezzare il verde e a capire che questa è la sua ricchezza.
In 30 anni di realizzazione e cura del patrimonio arboreo e del paesaggio, Merano è cresciuta economicamente. Sentiamo ancora Daniele Zanzi.
Hanno fatto le terme, dove si vive in mezzo alla natura, le passeggiate a tema, dove uno ha dei percorsi per andare in vari posti. Abbiamo la passeggiata Liberty, la passeggiata che conduce alle terme, dove uno nel suo percorso vede dall'esterno, lungo la via, questi magnifici esemplari botanici radicati all'interno di giardini privati. Quindi è un motivo in più per invogliare a passeggiare. Merano è la città delle sequoie, perché a Merano furono piantate tantissime sequoie a fine dell'Ottocento, quindi abbiamo degli esemplari imponentissimi, un clima favorevole. Merano vale la pena di stare lì e passeggiare nei suoi viali, nei suoi passeggiate, per godere dei panorami stupendi, ma anche per ammirare una flora inusuale, perché quello che colpisce non è solo la quantità di verde, è anche la qualità, ovvero sia piante grasse, fichi d'India ci sono, convivono con abeti della Norvegia, palme tropicali o subtropicali convivono con la flora che troviamo
troviamo in Norvegia o in Svezia. Quindi una varietà enorme di piante che si sono acclimatate. Merito, io torno a ripetere, essenzialmente del compianto dottor Decembrini, che era il capo della giardineria comunale. E sì, perché a Merano ci sono ancora le giardinerie comunali, ovvero sì, il verde viene gestito direttamente dal comune, con i suoi operai, circa una quarantina di giardinieri. Ma non solo, tutta la produzione bellissima di fioriture che vengono cambiate sono prodotte all'interno delle serre comunali. Quindi un esempio virtuoso anche di gestione del verde, e il verde meglio gestito è il verde gestito direttamente dall'ente che ha la proprietà. Quindi vale la pena di soffermarsi 3-4 giorni a Merano, anche nei dintorni è bellissimo, lo consiglio per l'anno nuovo.
Una cultura del paesaggio e della botanica anche diversa dal resto dell'Alto Adige, quindi.
In parte direi di sì, questo per me è merito di due fattori, delle persone, e ho già citato Decembrini, ma anche delle visioni. 30 anni fa si decise che l'ambiente doveva essere il faro che poteva portare turismo, quindi economia. Ecco, io quando vado a Merano, e ci vado spesso, c'è una fortissima associazione degli albergatori, degli operatori economici del settore. Quando anche loro si sono convinti che il verde portava turismo, danno dei finanziamenti enormi a tutte le manifestazioni collegate con l'ambiente. È la dimostrazione che l'ambiente può portare turismo, soldi, economia, riscontro sul territorio. Quindi tutti gli operatori economici che vi lavorano ci credono e investono su quello.
Siamo arrivati alla fine della puntata del Verziere di Leonardo, torneremo tra una settimana. Per chi volesse scriverci, le mail è verziere@radiopopolare.it. Un saluto da Fabio Fimiani.